Cari amici e amiche, pace e benvenuti tutti, Santa Domenica di Pasqua, terza Domenica di Pasqua. E quindi dobbiamo oggi esultare e gioire nel Signore, nel Signore. E anche se non troviamo motivi terreni, dobbiamo gioire nel Signore, perché noi, la nostra patria è lassù, e quindi oggi è un anticipo, una caparra di quella realtà che ci attende, e allora non possiamo non gioire oggi. Guai, guai a chi il giorno di Pasqua, il giorno di Domenica, è afflitto, mesto e fa penitenza. C'è tutto il resto del tempo per fare penitenza, per piangere. La Domenica è il giorno del Signore, e poi questa è Domenica di Pasqua, perché vedete, non si dice terza domenica o seconda domenica dopo Pasqua, si dice domenica di Pasqua, perché il tempo pasquale è come se fosse un unico giorno, 50 giorni che sono un unico giorno, il giorno di Pasqua, è il giorno della gioia, dell'esultanza, nella fede, perché Lui è risorto, e quindi chi può gioire? Chi fa il mesto? Chi fa il triste giorno di Pasqua? Chi non c'ha fede, no? Chi non c'ha fede? Chi ha fede non può non gioire, perché gioisce della gioia sua. E noi per la gioia sua, perché lo vediamo dopo essere stato umiliato in quella maniera, lui adesso è glorificato, non possiamo non gioire. Fossimo anche messi in una strage, fossimo anche immersi nei mali più malanni e malaugurati del mondo, non possiamo non gioire, perché siamo cristiani e abbiamo questa fede. Oggi bisogna dirlo questo, perché questo coronavirus ci può far cambiare pure l'orizzonte della fede, no? E farci vivere un'afflizione che il Signore non vuole, perché Lui è risorto e noi siamo già risorti in Lui nel battesimo, nel giorno della Domenica, e sperimentiamo questa nostra realtà ricevuta nel battesimo, che non possiamo non gioire. Anche se vivessimo l'afflizione umana più grande, non possiamo non gioire, perché Cristo è risorto. Allora, che vi ho fatto la predica prima della predica? Vabbè, mi veniva di dirvi queste cose perché c'è una mentalità in giro anche con certi preti che mi fanno il lutto pure di Domenica. Signore, stiamo attenti, se no qua ci fate perdere la fede. Già ne abbiamo poca. E allora celebro questa messa. La messa è sempre, sapete, no? La messa è sempre di tutti, vivi, morti, in purgatorio, perché Cristo è morto per tutti, però il sacerdote riserva un'intenzione sua particolare per qualcuno. Questa è una pia pratica della Chiesa, anche per aiutare il sacerdote nelle sue necessità materiali, perché poveraccio, anche lui è un uomo e ha bisogno di un sostegno materiale. Allora c'è questa usanza di far celebrare una messa, non nel senso che la messa è di quella persona, ma nel senso che il sacerdote riserva una intenzione particolare per chi gli dà quell'offerta, per farlo campare. E allora io celebro questa Eucaristia in particolare secondo le intenzioni di una cara persona che si porta nel cuore delle intenzioni, e io le presento al Signore, insieme alle vostre, certamente. E adesso disponiamo il nostro cuore a questa celebrazione, che speriamo sia bella. E che la bellezza della celebrazione da che cosa dipende? Mica dai canti, da questo e da quell'altro, no? Dipende dall'amore e dalla partecipazione con cui ci partecipa. E permettetemi di farvi una predica prima della predica, no? Il Concilio Vaticano II, giustamente, ha invogliato alle messe che siano più partecipate, attivamente partecipate, ed è giusto. Solo che questa attiva partecipazione si è scambiata con il fatto che uno legge le letture, che fa preghiere fedeli o che c'è il gruppo del canto, e quella è l'attiva partecipazione. E no, figli miei, l'attiva partecipazione è la partecipazione del tuo cuore, che partecipa, si inserisce, si offre e vive di quello che celebra con un culto spirituale gradito a Dio. E adesso basta, se inizio adesso la predica, quando ci vediamo. Sia lodato Gesù Cristo. Ecco, carissimi amici e amiche, chiediamo al Signore che ci dia il suo Santo Spirito, perché possiamo cogliere da questa liturgia della parola quegli insegnamenti, quelle luci che possono aiutarci ad approfondire il nostro cammino personale di conoscenza e di amore con colui che troppo e di più ci ha voluto bene, nostro Signore Gesù Cristo, che ci ha rivelato il Padre, donandoci il suo Spirito. Protagonista nella prima parte della liturgia è Pietro. Pietro ci accompagna in modo spettacolare in questi giorni pasquali, perché la prima lettura riporta il suo primo discorso appena ricevuto lo Spirito Santo e la seconda riporta uno straccio della sua lettera. Allora cominciamo da questo discorso di Pietro, che però è stato tagliato. Perché è stato tagliato? Perché era un pochino lungo e i nostri vescovi si preoccupano che voi non vi annoiate a messa, no? Allora ci tagliano un po', perché dice, se no questi sbuffano, e magari ritornassimo a gustare la parola e a non annoiarci quando la leggiamo, e quando la si spiega, no? E perché la nostra luce è lì, la nostra forza è lì, è in quella parola che deve diventare poi carne, perché la parola si incarna anche in noi, quando noi la viviamo. E allora è il Cristo, è Lui che con la sua vita si espande attraverso la sua parola assimilata da me, e con il mio sì Lui può fare tutto. E allora il Vangelo diventa vivente, diventa una persona che è cristiano e quindi alter Cristo. E allora il Vangelo diventa vita. Non ci credete a quelli che oggi vi dicono, anche vestiti da prete, che il Vangelo è difficile, il Vangelo di qua, non è vero. Non è vero. Certo, per gli uomini sì, per gli uomini è difficile. Dice, perché lei non è un uomo, noi siamo di tutto figli di Dio. Nel battesimo la nostra natura umana è morta, è stata seppellita. Siamo figli di Dio, una natura, partecipiamo della natura divina e per noi nulla è difficile, perché abbiamo ricevuto lo Spirito Santo. Ed è proprio nel giorno di Pentecoste che Pietro fa questo discorso. Dicevo, peccato che l'hanno tagliato, però dato che io so che voi non siete di quelli che vi annoiate, eccetera, ve lo riassumerò un pochino io. E qui vedete come Paolo parla agli israeliti dicendo, uomini di Israele, ascoltate queste parole. Ascoltate, bisogna ascoltare prima di tutto. Un verbo biblico, scena Israele, ascolta Israele. Adesso la Chiesa, con la voce di Pietro, che è il vicario di Cristo, non è il successore di Cristo, è il vicario. E quindi Gesù gli dice sempre, mettiti dietro a me, mettiti. E Pietro si mette in fila dietro di lui. Ormai l'ha capito, perché ha ricevuto lo Spirito Santo. Perché quella volta non l'aveva capito e si voleva mettere davanti. E qual era quella volta? Quando non gli andavano bene quei discorsi sulla croce, gli diceva Gesù, meglio che non fai questi discorsi sulla croce, perché sennò le nostre chiese si svuotano e la gente se ne scappa. E Gesù ha detto, mettiti dietro a me, no? Allora i successori di Pietro devono mettersi dietro a Gesù e stare attenti sempre a non cadere in quella tentazione che fu di Pietro, del primo Papa, che fu quella di voler riempire le chiese, no? Stare attenti. E Gesù invece non c'ha questa mentalità di supermercato, c'ha la mentalità della persona, vuole convertire la persona. E se il suo linguaggio è duro, dice, volete andarvene via? Andatevene, no? E allora Pietro deve mettersi dietro. E allora, ecco, dice, uomo accreditato da Dio presso di voi per mezzo di miracoli, prodigi e segni. Dice, voi che avete fatto con questo uomo che ha fatto tutte queste cose? Uomo, e noi sappiamo dire che è anche Dio, eh? Uomo Dio, è questa cosa bellissima. Dice, che avete fatto? L'avete ammazzato, l'avete dato in mano ai pagani perché fosse ammazzato. E poi fece tutto quel discorso lungo, che non era possibile che la sua carne rimanesse nel sepolcro, nella corruzione, perché il Padre l'ha glorificato e quindi adesso vive nella risurrezione. E ha mandato, dice, e così si conclude questo brano, ha mandato a noi lo Spirito Santo, perché ricordatevi al giorno della Pentecoste, dice una cosa molto bella, come voi, dice loro, agli ebrei, dice, come voi potete vedere e udire. Cioè, chi lo ascoltava si rendeva conto che era sceso lo Spirito Santo. E questo è bello. Perché? Perché gli apostoli, da paurosi che erano, sono usciti fuori dal cenacolo. Senza paura, parlano e tutti li capiscono. E di che parlano? Di che parlano? Di come si fa... lasciamo perdere, se no dice lei pare polemico. Di che parlano? Parlavano di Gesù, del risorto parlavano. La Chiesa deve parlare solo di quello. Perché il resto, lasciamolo parlare ai politici, lasciamolo parlare alle onlus, lasciamolo parlare agli altri. La Chiesa deve parlare di Gesù, di chi? Gesù risorto. Colui che è morto e è risorto ed è vivo nella sua Chiesa. Di tutte le altre cose, di come si fa questo, di come si fa quell'altro, eccetera, quello lasciate parlare i politici e quelli che sono esperti di quel campo, di quei vari campi umani. A noi siamo esperti solo di una cosa, siamo esperti di Gesù. E la gente da noi vuole Gesù, non vuole altro. Non vuole altro, vuole Gesù. E se vuole altro, cacciatela via, se vuole altro. Vi ricordate quell'altro che chiese i soldi e Pietro rispose, io soldi non te ne do. Soldi non te ne do. Cioè non gli diamo quello che chiedono, perché sennò diventiamo un'agenzia distribuzione gratuita delle richieste dei fedeli. Perché oggi si dice, ascoltate quello che dicono oggi, sì, ascoltate, ma per dare che cosa? Quello che chiedono? No, noi dobbiamo dare Gesù, alzati e cammina in nome di Cristo, capite? E allora, ecco, la gente capiva, quindi loro non avevano fede, però capivano che cosa? Che era sceso lo Spirito Santo, che lì c'era Dio, che c'erano persone che parlavano con autorità, non secondo me, forse, vediamo come, eccetera, no? E allora quella gente lì si rese conto che era sceso Spirito Santo. Ora io mi chiedo, quando sentono noi preti, la gente si rende conto che abbiamo ricevuto Spirito Santo? Attenzione, non la gente nostra, ma la gente di fuori, perché lui sta parlando alla gente di fuori. Si rende conto che hanno a che fare con persone che parlano nel nome di Dio e che vivono in Dio e che sono rappresentanti suoi? E se abbiamo perso questo, abbiamo perso tutto. Che cosa abbiamo perso? Abbiamo perso la forza e la potenza dello Spirito Santo. E al posto di fare discorsi, nello spirito facciamo discorsi, nella logica, nella politica, nel sociale. E abbiamo così il plauso del mondo. E che bella quando la Chiesa viene rifiutata. Che bello quando gli uomini di Chiesa vengono messi alla berlina, vengono ridicolizzati. Perché significa? Significa che quella Chiesa è vera, è viva, perché il mondo non l'accoglie, non la vuole. Quando invece il mondo l'accoglie, l'applaude, gatta cicova. No, perché Gesù ci ha detto non amate il mondo né le cose del mondo, comprendete? Buon intenditor, poche parole. Dice, lo è fuso come voi stessi ben capite. E qui si taglia il discorso perché giustamente loro pensano, la gente si stanca. Però non sapevano i vescovi quando hanno fatto questo, che ci sarebbe stato un coronavirus che avrebbe ampliato gli spazi dell'ascolto e gli spazi della pazienza dei fedeli. Che rendendosi conto che qui c'è qualcosa che non va e c'è bisogno di Dio, si rendono più disponibili ad ascoltare anche le voci dei poveri preti come me. E come continua questo passo? Come continua? Dicendo, questi sentono, ascoltano e dicono, l'abbiamo fatta grossa, abbiamo ammazzato questo, e questo il Signore ha risuscitato, l'abbiamo fatta grossa. E allora dicono, Pietro, scusa, vabbè, l'abbiamo capito, ma che dobbiamo fare? Che bella sta parola! Che dobbiamo fare? E lì la risposta puntuale di Pietro. Pietro è troppo forte, perché ormai si è messo dietro Gesù. E dice, Pietro dice, pentitevi! Ah, che parola! Pentitevi! Che significa? Riconosci il male che hai fatto e chiedi perdono al Signore. Questo è il pentimento. Ma noi non abbiamo fatto male niente, sì. Ma lei, che male c'è? Non c'è niente di male in quello che facciamo. E allora non ci avete a che fare con noi. Se non avete bisogno di pentimento, Cristo chi è? Il Cristo arcobaleno? Il Cristo della Nuiege? O di qualche... lasciamo perdere, se no poi cadono in sproloquio, no? Quel Cristo tutto bello, no? Quello che riassume la speranza e le attese dell'umanità. Quel Cristo risorto, ieratico, senza però le piaghe. No, no, pentitevi, chiedete perdono, pentitevi e chiedete perdono. E fatevi battezzare, e fatevi battezzare. Quindi il sacramento richiede il riconoscimento delle colpe e il pentimento. E tutti i sacramenti richiedono sempre quello. perché se la persona non è nella contrizione e vuole la comunione diventa come quando vai al bar, non al bar, quando vai in quelle cassette automatiche, distributori automatici, metti il gettone e ti esce la comunione, no? Perché così la dai a tutti, e tutti basta che hanno quei 50 centesimi e riesce la comunione. Signore, abbi pietà di questa Chiesa che banalizza i sacramenti e li vuole distribuire. Come diceva la lettera agli ebrei, se non sbaglio, attenzione a non dare le cose sante ai porci e ai cani. Ma io mi sto dilungando come al solito, no? Poi c'ho mia sorella che mi rimprovera, perché si è messa ad ascoltare le DNS. Questa è una benedizione del coronavirus, no? Perché chi l'avrebbe mai detto che ascoltava le DNS, così lungo come sono? E allora, dice, pentitevi e fatevi battezzare. E poi Pietro, nella seconda lettura, ci dice tante anche altre cose belle. Ci dice, carissimi, se chiamate padre colui che senza preferenze giudica ciascuno secondo le proprie opere, giudica, mamma mia, avete sentito che dice qua? Dice, se chiamate padre colui che senza fare preferenze giudica, ma Dio non giudica, non giudica nessuno Dio. Ma scusa, qua c'è scritto che giudica. Ne sai più di Pietro tu? No, qui c'è, scusa, qui c'è scritto che padre giudica. Ah, ecco, allora mettiamoci d'accordo. Perché se tu dici che Dio non giudica nessuno, qua c'è scritto che giudica. E fino a prova contraria, questa è Sacra Scrittura e quella è una tua opinione. La tua opinione per me te la puoi mettere nel sacchetto, nel cassetto, perché questa è parola di Dio. E mi dice che Dio giudica. Allora zitto, perché Dio giudica le opere. E mica c'è solo questo passo, è pieno il passo delle Sacre Scritture. Ma dato che voi giudicate la vostra opinione maggiore della la Sacra Scrittura, non gli date retta. Noi invece che siamo più saggi, diamo retta alla Sacra Scrittura e alla Santa Tradizione della Chiesa Magisteriale, che ha ripetuto sempre questi concetti. Dice, senza fare preferenza, giudica ciascuno secondo le proprie opere. E poi dice una frase, mamma mia, una frase che troppo forte. E mi sa che questa omelia l'ha sentita in due volte, perché sarò veramente troppo lungo. Può darsi di no, perché chi lo sa, il Signore mi accorcia. Mi fa venire un vuoto di memoria come l'altro giorno e non posso continuarla, ma spero di no, perché le cose sono belle, sono proprio belle. Dice con timore e tremore, no, dice qui con timore, dice comportatevi con timore di Dio. E Paolo dirà, in una sua lettera, mi sembra ai Filippesi, no? Dice, servite Dio con timore e tremore. Ma cos'è sto timore? Cos'è? Cercate di capire cos'è questo timore, il santo timore di Dio, che non è la paura. E dice gli Atti degli Apostoli, subito dopo questo discorso che abbiamo ascoltato di Pietro, nel secondo capitolo, dice una frase descrivendo la Chiesa, l'abbiamo letta in questi giorni, dove si volevano bene, dove celebrano i sacramenti, dice una frase, c'era un religioso timore, che cos'è questo religioso timore? Servire Dio con, vedete, il religioso timore è servire Dio con timore e tremore. Il tremore qua ci fa pensare al Vecchio Testamento, quando il Signore appariva su quella nube e c'era il terremoto e c'era le nubi, c'erano i lampi mentre dava i comandamenti a Mosè, e la gente sotto non è che avesse, era un tremore religioso, perché c'era Dio, perché c'era Dio. Quindi sì, c'era la paura, perché l'uomo di fronte a Dio trema, no? E infatti la prima cosa che fa l'angelo quando c'è una visione, quando c'è cos'è, state buoni, non temete. L'ha detto pure la Madonna, non temete, non temere. Perché quando Dio si presenta, l'uomo si sconvolge. È chiaro che questi qui, che non hanno esperienza di Dio, non sanno neanche il contenuto del concetto di Dio. No, perché quando parlano di Dio, sembra che parlano non so di che cosa, di qualche valore che si sono inventati. Ma Dio è il Santissimo Dio, il Creatore del Cielo e della Terra. E allora, quando tu vivi l'esperienza di Dio, la vivi con un senso di timore, perché vivi una realtà che esula, che trascende la tua dimensione umana, e quindi c'è un certo senso di religioso tremore. Vedete, una delle esperienze che Vi ho raccontato ieri quella della prima messa di quel individuo, non individuo, scusate, quel giovane prete. Ieri, adesso, chi non la sa, se vai ad ascoltare la messa di ieri. Oggi, per farvi capire il religioso timore, mi ricordo la prima messa di un altro prete, giovane, chiaro, prima messa, giovane. Io rimasi allibito per questa prima messa, perché questo era così sciolto, ta ta pam, pum pum, sull'altare parlava, la predica, ta ta ta, e io me la sarei fatta sotto quel giorno, dal timore al tremore, e quello ta ta ta, pam 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 pam, dico che c'è qualcosa che non va, c'è qualcosa che non va, dico questo ragazzo c'è qualcosa che non va, non ha il senso del religioso timore, ma come tu, spezzi il pane per la prima volta, e stai lì, fa ta, pam, pum, dovresti tremare, dovresti dare. Se non treni, c'è qualcosa che non va. Ti è stata comunicata, trasmessa, una religione che non è la nostra, e quella dei protestanti, insomma. Dato che loro non ci credono che c'è Gesù, è chiaro che non hanno religioso timore. Per loro la messa che cos'è? Una festa, e balliamo, lampadine, pappa, pim, pum, pum, ba, cantano, fanno, senza religioso timore. No, senza la profonda adorazione. Senza quell'amore che ti spezza le ginocchia, ti metti in ginocchio perché non puoi stare in piedi, perché l'amore è troppo grande con cui lui ti ha amato, no? Questo è il religioso timore, che non c'è niente a che fare con la paura, è il senso di Dio, il senso del sacro, di quel Dio che ha nel male l'universo, di quel Dio che può tutto e può anche liberarci dal coronavirus, senza bisogno che scoprano il vaccino. Ci credi tu? Se non ci credi, non sei un ateo. E quanti preti atei ci sono? Perché alla fine non si prega più perché Dio interrompa, perché Dio intervenga e la faccia finita con questa afflizione. No, noi preghiamo e ci viene meglio perché scoprono il vaccino. Che lo scoprissero pure, ma io voglio tagliare i tempi e dico: Signore, abbi pietà di questo popolo e gli chiedo perdono dei peccati di tutta questa umanità. Capite cos'è il religioso timore? È che per avere il religioso timore devi riscoprire nella tua vita, nella tua coscienza, nel tuo cuore, chi è Dio, chi è Dio. E diceva Santa Caterina da Siena, che ebbe una visione interiore, quelle visioni belle, chiare, dice: vidi il Dio, la mano di Dio che aveva il mondo nelle mani, e il Padre Eterno gli diceva: vedi Caterina, tutto il mondo è nelle mie mani, o per misericordia o per giustizia. Tremendo. O per misericordia o per giustizia. Capite? Che vuol dire? Che vuol dire che se tu non accogli la sua misericordia, sei nella sua giustizia. Ed è terribile cadere nelle mani del Dio vivente, dice la scrittura, quando ci cadiamo in giustizia. Ma è così bello quando ci cade nella misericordia, perché sono le mani di un papà che ti prende e ti alza alla sua guancia, come lui racconta, no? E vuole prendere ciascun uomo come un papà prende un bambino e se lo porta alla guancia. Questo è il Dio che conosciamo. No. Però se tu non accetti il suo amore, se tu non accetti la sua paternità, e allora, figlio mio, meglio che non continuo, perché tanto avete capito. E adesso poi dice... questo può bastare... Ci sarebbe ancora da dire qua, dice: voi sapete che non apprezzo di cose effimere, siete stati, dice, non sapete che non apprezzo di cose effimere come argento e oro, foste liberati dalla vostra vita con il sangue di Cristo. Il nostro prezzo è il sangue di Cristo. Tu sei stato pagato il sangue di Cristo, ma ti rendi conto quanto vale la tua anima. Il sangue di Cristo, il sangue di Dio, Dio è morto per te. È chiaro che quando tu ti rendi conto di questo incominci a tremare. Comincia a tremare non di paura, ma ti senti inadeguato. Dice: Signore, io non me lo merito tutto questo, non me lo merito. E c'è un'altra cosa, fatemi tornare indietro, perché è importante. Prima di dire questo, Pietro dirà: comportatevi... con timore nel tempo in cui vivete qua giù come stranieri. Siamo stranieri qua. L'ha detto anche Gesù, no? Vi ricordate? La vostra patria è nei cieli. E ha detto: io non sono del mondo. E anche questi che sono miei, miei amici, non sono del mondo. L'ha detto di noi, non siamo del mondo. Allora, la volete finire di pensare alla vita solo come questo orizzonte terreno? La vogliamo finire a fare ogni volta che c'è una tragedia umana, ragionare da uomini mentre la nostra Padre è in cieli? Ragionare come quelli che hanno tutto qua giù, tutti gli elementi qua giù, e non hanno lo spazio per la vita eterna? La vogliamo finire? Siamo stranieri. E allora eleviamo la vita, gli occhi al cielo, dove è la nostra patria, e affrontiamo la morte e il lutto in una maniera diversa da cristiani. Non dico che dobbiamo metterci a ballare come quello che dice, si mette a ballare perché dice in paradiso, no, ma quello no, ma quella serenità, quella pace, quella intima gioia che viene dalla fede di fronte alla morte la dobbiamo a te, perché se non l'abbiamo noi cristiani, e che fa? Stiamo trasformando questo coronavirus in un piangiatoio incredibile, anche dal punto di vista delle preghiere che noi come sacerdoti, come popolo, eleviamo al Signore, dimenticandoci che siamo stranieri. No. Io una volta entrai all'ospedale, c'erano 3-4 vecchiette, e gli disse, erano vecchiette, gli disse, coraggio, che fra poco siete lassù. I loro occhi si luccicavano appena dissi questo. I loro parenti, ci pare, cosa dice? E la fate la finita. Questo è paganesimo cristiano, non è essere cristiani. Il cristiano vive della Santa Messa, dove anticipa quello che vivrà lassù. C'è un anticipo della redenzione e della pienezza di lassù. Però adesso faccio finita e parliamo del Vangelo. Cercherò almeno di dire due parole nel Vangelo, a meno che non mi viene un vuoto di memoria e il Signore dice basta che li hai stufati. Ma io spero di no, perché il Vangelo è tanto bello. Ma l'abbiamo meditato 10 giorni fa anche. Durante l'ottava di Pasqua l'abbiamo contemplato questo Vangelo, no? Che è così bello. No? Cioè, sono questi due che se ne tornano al giorno di Pasqua, quando avevano già sentito dire da queste donne che avevano visto gli angeli, avevano detto che era risorto, ma loro dicevano, donne, fantasia di donne, no? E se ne vanno sconsolati. Ed è bello immaginare, no? Pregare anche con l'immaginazione è bello, quando l'immaginazione è illuminata dalla fede, non quando è illuminata dalla vivacità semplicemente della persona, ma quando l'immaginazione è illuminata dalla fede è bello pregare. Tu contempli, anche ti aiuta nella contemplazione, e li vedi camminare, che se ne tornano. E come se ne tornano? Correndo. Non dice niente qua, però tu, poiché l'intelligenza è implicata nella lettura della scrittura, è chiaro che non stanno correndo. No. Allora tu te li puoi immaginare, mezzi che camminano così. Ma questo non c'è scritto. Sì, ma la lettura è diretta a persone intelligenti, c'è l'intelligenza. No, e allora? Loro camminavano così. Uno brontolava, l'altro piangevano, uno sulle spalle dell'altro, piangevano. Perché erano delusi, perché avevano delle aspettative su Gesù. Vincitore, glorioso, sociale, e avrebbe ricostituito Israele, avrebbe cacciato i Romani. Tutte le loro fantasie sul Messia erano state deluse perché l'avevano visto sputacchiato, deriso, ammazzato come l'ultimo dei ladroni, eppure sepolto. E adesso non c'era più il corpo, questo l'avevano capito perché altri erano andati e non hanno trovato il corpo, però loro, niente, erano sconsolati, delusi profondamente. Ed è bello Gesù che non gli viene incontro, dalla parola greca si capisce che era dietro, li raggiunge. In altre parole, Gesù era dietro, aspettando il momento di potersi intromettere lui, perché lui ci vuol bene. Allora si intromette e non lo riconoscono. E come non ha, Maddalena non riconosce il giardiniere che era Gesù, come gli apostoli quando erano sulla barca non riconoscono che quello che gli chiedeva se non da mangiare era Gesù, dopo la risurrezione c'è questo che non lo riconoscono, perché sono piccole frecce con cui il Signore ci vuole fare capire che anche nella risurrezione, per riconoscerlo, ci vuole un qualcosa che non è la fisicità, ma è la fede. E allora diciamo, il Signore, Rabbuni, era Lui dopo che hanno spezzato, è la fede che scatta, perché senza fede anche il risorto non mi dice nulla. E allora, ecco, Gesù si avvicina e li fa parlare, li fa sfogare con lui, li fa dire tutte le cose che non andavano. Poi dice, ma non le sapeva lui? Sì, lui le sapeva, ma loro avevano bisogno di sfogarsi con lui. E allora, punto primo, quando avete qualche amarezza, andate a sfogarvi con Gesù. Perché vedete, il crocifisso, tutti i crocifissi, soprattutto quando sono belli così, com'è bello questo, no? Bello nel senso che ti attira lo sguardo, l'opera d'arte, no? Fatta bene, ti attira, però non è che sia necessario proprio quello, no? Allora tu vai da Gesù e gli racconti le tue cose e tutti, guardate, io mi aspetto le vostre email o le vostre le cose, il telefono dice, padre, lei è un bugiardo. Io non sono un bugiardo, io vi dico la verità. Tutti i crocifissi sono il crocifisso come il crocifisso di Don Camillo. Vi ricordate quando nei film di Don Camillo, quelli erano ancora film che si potevano vedere, no? Gli parlava, gli brontolava e Gesù gli rispondeva. E che bello! Ma mica ha detto una cosa così inventata, è veramente così. Il crocifisso ti risponde. Ti risponde, fai la prova. Vai a brontolare con Gesù e lui ti risponde. E se tu l'ascolti, vedete che Don Camillo qualche volta stentava ad accogliere, però quando l'ascoltava entrava nella pace e nella gioia, perché lì c'è la verità, la via e la vita, e lui è tutto questo. E il risorto ci accompagna, ci accompagna. Ma ricordatevi sempre che il risorto c'ha le piaghe. E così come il risorto è senza... non è mai senza piaghe, così il crocifisso non è mai senza vita. Perché? Perché lui è morto e è risorto. E allora, a un certo punto interviene nel discorso e dice, ma sentite un po', avete parlato, ma avete letto le scritture, ma le conoscevate le scritture? Le avete letto? Non c'era scritto che bisognava che il Cristo patisse, bisognava che il Cristo patisse. È una frase pesante. Come sarebbe a te una frase pesante? Pensa a una delle tue sofferenze più grosse della vita. Una delle tue sofferenze più grosse, che ti ha ferito e ti ha segnato. E ti senti dire Gesù, ma bisognava che passavi attraverso quella sofferenza. Ah, mamma mia. Vai, tu traballi. Come sarebbe a dire bisognava? Ma bisognava che io morissi in croce, bisognava che tu passassi attraverso quelle sofferenze, perché le trasfigurassi in amore. Perché il mistero della croce è la trasfigurazione della sofferenza in amore. Non è che la sofferenza non è più sofferenza, ma che si trasfigura in amore. Diventa luogo, occasione di amore, di luce. Misterioso, misterioso. Perché se fossi Dio, io Dio, non la metterei la sofferenza. Perché io basta un puntino di spillo. E strillo e urlo, però io non sono Dio, per fortuna voi direte io non sono Dio. E la sofferenza, dopo il peccato originale, è lo strumento della manifestazione dell'amore, perché non è più castigo. Vedete, fino a Gesù la sofferenza era castigo, c'era luogo di penitenza per i tuoi peccati, per la disubbidienza di Adamo e di Eva, era luogo di castigo. Ma dopo la risurrezione di Gesù, la sua morte, la sofferenza non è più castigo, è luogo dell'amore, dove l'uomo manifesta l'amore per il suo Signore, dove tutto può essere trasfigurato in amore. E questo è bello, è un segreto, è il segreto del cristiano che vive nel risorto e che ha le piaghe del risorto nella sua vita. Diceva Paolo, ho le stigmate di Cristo. Ma ogni cristiano ha le stigmate di Cristo, perché sono le stigmate con cui l'ha segnato il dolore nella sua vita e che è stato trasfigurato nell'amore di Cristo, nel risorto. Che bello, che bello scoprire che la sofferenza non è più castigo, ma è luogo dell'amore, perché Cristo è risorto e ha trasformato tutte le sofferenze. Attenzione, tutte le sofferenze che si uniscono a Lui. E allora voi nella domenica, quando vi unite a Cristo, unite le vostre sofferenze anche. E quindi vivete questa gioia dell'esperienza, della trasfigurazione in amore della vostra vita. Che bello! E poi arrivano e Gesù fa per andare oltre. Ma che è ipocrita, Gesù è falso? No. No, Gesù vuole stimolare il nostro desiderio e vuole essere invitato, perché è delicato. E allora dico, rimani con noi. E lui subito sì, come no? Perché lui aspettava questo. E dice quella frase così bella, entrò per rimanere con loro. entrò per rimanere con loro. E qui mi ricorda Zaccheo, dice, che c'entra Zaccheo? Ma non fu Gesù che si è autoinvitato a casa di Zaccheo? Gli disse, oggi devo stare con te, oggi voglio stare con te. E poi non si dice più niente, si dice poi che Gesù continua ad andare lì, ma in realtà Gesù è rimasto sempre con Zaccheo. E così quando Gesù entra, rimane, a meno che tu non lo cacci col tuo peccato. Perché lui entra per rimanere, che forza questa parola, entrò per rimanere. E lo riconoscono, finalmente, ma quando? Quando spezza il pane? Capisco, gli occhi si illuminano, fanno tutti che discorso. Ecco perché non ci bruciava il cuore mentre lui ci parlava. Ecco perché era lui, no? Ed è bello, e noi viviamo questo, sapete quando? In ogni messa. Cosa viviamo? Viviamo il cammino con Gesù che ci spiega le scritture, liturgia della parola. Allora, il problema è che il cuore spesso non ci brucia, allora non capiamo che come la pagina di Emos è una specie di liturgia, perché c'è la prima parte che Gesù ci spiega la liturgia. E non lo capiamo perché? Perché il cuore spesso non ci brucia. E allora, compito del prete è quello di essere pompiere del Signore, non pompiere, scusate, piromane, cioè accendere il fuoco nei fedeli. E invece c'è qualche prete che è un pompiere, invece che ce lo spegne, magari quello è andato con tutta la volontà per fare una bella messa, ma lui con le sue parole gli ha spento tutta la cosa. E allora invece ecco il prete che deve chiedere al Signore di essere il piromane dello Spirito Santo e durante l'omelia spiegare e fare infuocare d'amore le persone. Prima parte della liturgia, la seconda parte spezzare il pane, dove lui si rende presente e si dona non più come luce, come fuoco che riscalda, ma come persona che si unisce nell'amore. Cosa straordinaria, tutto Gesù che si unisce a tutto noi, la sua anima abbraccia la nostra anima, il suo corpo ci assorbe, la sua divinità ci include, noi siamo in lui, lui in noi, è una cosa meravigliosa. E avviene la nostra trasfigurazione, di comunione in comunione, di comunione in comunione, ci trasfiguriamo in lui. Che bello, no? E questa è la liturgia eucaristica. E poi c'è la terza parte. Qual è la terza parte? Perché la messa continua. La messa continua. Come? Si esce. Escono. E come escono? Come erano venuti? No. Di corsa. Ma dice proprio bene, non c'è scritto di corsa. Ma ti vuoi sta zitto, per favore? Ma voi, che dopo aver incontrato Gesù non correvano? Tu dice, senza indugio. Che vuol dire senza indugio? Tutto il Vangelo di Luca c'è questo senza indugio. Come Maria andò in fretta da sua cugina Elisabetta, perché quando sei con Gesù non stai lì a fare cicicici, corri, perché l'amore ti spinge, e allora corrono. E questa è la terza parte della messa, la missione, andare a parlare di Gesù, capito? E allora, andarono a parlare di Gesù a chi l'aveva visto già, agli altri che avevano condiviso, perché la prima cosa è e questo amore nella comunità dove ci condividiamo la fede, dove ci raccontiamo l'esperienza del risorto, ci rifondiamo per poi andare nel mondo ad annunciare il Vangelo. È chiaro che se manca tutto questo contesto e tu vuoi solo annunciare il Vangelo, come lo fai a annunciare il Vangelo? Facendo una bella riunione del consiglio pastorale, una bella riunione del consiglio fanno sempre riunioni, no? E a che servono queste riunioni? A siglare i nostri fallimenti apostolici, perché i nostri bambini non sanno più niente, i nostri giovani si allontanano, e eccetera, eccetera, no? Ma se noi riscopriamo questa dinamica della messa e ci lasciamo coinvolgere e troviamo qualche sacerdote che ci infuoca un po' d'amore, vedete che subito le cose si riprendono, e ci sarà anche un aumento delle vocazioni, ma certo. Se adesso vogliono far preti quelli che sono i capi dei villaggi, no? Signore, abbi pietà e fai in modo che non ce ne sarà bisogno, no? Ma basterebbe mettere quattro preti infuocati d'amore in tutta l'Amazzonia e in poco tempo vedi quello che ti fanno. E quante vocazioni ci sarebbero, no? Capite? Ma adesso la faccio finita perché ho parlato veramente molto e forse stavolta ho battuto il record, no? Ma spero che voi non avete spento, avete detto bello, sento un'altra volta. Comunque, la Madonna ci aiuti a fare in modo che questa liturgia che abbiamo ascoltato, perché questa liturgia della Chiesa, dei due Demos, entra nella nostra vita e possiamo essere come loro, entusiasti e portatori del fuoco del risorto. Amen.
Ricordo, per chi non lo sapesse, che martedì iniziamo un corso di esercizi spirituali online e che potete trovare le informazioni sul sito Casalanteri, www.casalanteri.it. Lì c'è la sezione esercizi online e potete trovare le indicazioni. Io incoraggio i coraggiosi, cioè quelli che vogliono veramente impegnarsi, perché si richiede 2 ore di preghiera al giorno come minimo, quindi è una cosa impegnativa, e scoraggio i curiosi, cioè quelli che vengono semplicemente per vedere quello che si fa, o sapete, quelli che girano dappertutto per curiosità, golosità spirituale, no? Quelli, sappiate che nel nostro sito e nel nostro canale, sia in quello mio sia in quello della scuola, ci sono molti video. Allora, queste persone che non vogliono impegnarsi hanno modo lì di avere molto pascolo anche per loro. E poi quando trovano il coraggio si iscriveranno a un corso di esercizi spirituali. E questa mia benedizione conclusiva in questo giorno pasquale, domenicale, vuole essere anche una speranza per tutti noi che il Signore ci faccia ritornare nelle nostre chiese ben presto. Il Signore sia con voi. Chinate il capo per la benedizione. Dio, che nella risurrezione del Cristo ha operato la nostra salvezza e ci ha fatto Suoi figli, vi dia la gioia della Sua benedizione. Gesù, il Redentore, che ci ha dato il dono della vera libertà, vi renda partecipi dell'eredità eterna. E voi, che per mezzo del battesimo siete risorti in Cristo, possiate crescere in santità di vita per incontrarlo un giorno nella patria del cielo. E la benedizione di Dio Onnipotente, Padre e Figlio e Spirito Santo, discenda su di voi e con voi rimanga sempre. La gioia del Signore sia la nostra forza, benediciamo il Signore. Regina Celi, laetare, alleluia, qui acque meruisti portare, alleluia. Resurrexit, sicut dixit, alleluia. Ora pro nobis Deum, alleluia. O Dio, in questo tempo di paura a causa del diffondersi del coronavirus, ci rivolgiamo a Te. Ti chiediamo perdono perché spesso, vivendo come se Tu non esistessi, ci ricordiamo di Te soltanto quando siamo stretti dalla necessità e dai pericoli. Fa che torniamo a Te con tutto il cuore, guariscici innanzitutto dal virus della nostra incredulità, del nostro egoismo e del peccato. Virus che contagia e devasta il mondo più di ogni altro. Quando siamo isolati tra noi da Te, sentiamo il desiderio di incontrarci e di affidarci alla Tua misericordia, segno evidente che Tu ci hai creati per Te e per vivere da fratelli e sorelle in umanità. Ti preghiamo, salvaci da questo virus che ci impaurisce, salva il Tuo popolo perché possa tornare a lodarti insieme nelle nostre comunità e per le strade. Proteggi e consola i contagiati, gli anziani, chi è solo e senza difese immunitarie. Sostieni quanti con generosità si pongono al loro servizio per curarli. Illumina quanti ci governano e quanti nel campo della ricerca scientifica stanno cercando le vie per uscire da questo contagio. Dona a tutti serenità interiore e la pace del cuore che nasce dall'affidarsi a Te, Signore delle nostre vite e della storia, che hai dato Te stesso per noi. Accogli nella pienezza eterna della vita i defunti, e tutto questo ti chiediamo per intercessione di Maria Santissima Immacolata, di San Giuseppe, suo sposo, dei Santi Lorenzo, Agapico e Rosalia, nostri celesti patroni. Amen. Sotto la Tua protezione cerchiamo rifugio, Santa Madre di Dio, non disprezzare le suppliche di noi che siamo nella prova, ma liberaci da ogni pericolo, o Vergine gloriosa e benedetta. San Michele Arcangelo, difendici nella lotta, sii nostro presidio contro le malvagità,
e le insidie del demonio, capo supremo delle milizie celesti, fa sprofondare nell'inferno con la forza di Dio, Satana e gli altri spiriti maligni che vagano nel mondo per la perdizione delle anime. Amen. Ricordo domani, da domani a sabato, la Santa Messa è alle 18:30. Sia lodato Gesù Cristo.